and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo alla sesta puntata di Cambio di Scena, Dilatazioni di Vita dal Palco. Io sono Anna e questa è Radio Sonar. Eccoci di nuovo, questa sera andiamo subito a presentare la nostra invitata, perché stamattina c'è stata una interessantissima conferenza stampa davanti al Teatro Argentina che ci faremo raccontare da lei. Lei è Elena Vanni, attrice dei Presidi Culturali Permanenti di Roma. Buonasera Elena.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Ciao,
ciao.
Molto piacere.
Molto piacere a noi di sentirti. Allora, vogliamo immediatamente sapere come è andata la conferenza stampa di stamattina, naturalmente chi siete, se ti presenti, certo, per chi ci ascolta, e poi ci racconterai appunto che cosa avete presentato. Dici tutto.
Sì, è stata una mattinata molto densa e molto bella, tra l'altro ho anche smesso di piovere prima della conferenza stampa, per cui questi segni cosmici ci piacciono molto. Mm-hmm. E noi abbiamo proprio iniziato la conferenza raccontando che oggi siamo al 34esimo giorno di presidio. In realtà, quando siamo scesi in modo molto spontaneo, ci siamo ritrovati davanti all'Argentina, non avremmo mai nemmeno immaginato di trovarci poi a fare una conferenza stampa che presenta un progetto così importante come il progetto di formazione retribuita e permanente.
Questo presidio culturale è un presidio di attori o raccoglie tutto?
Guarda, una penso delle nostre forze, ne parlavamo anche stamattina, che siamo un gruppo molto misto ed eterogeneo. Nel nostro gruppo ci sono maestranze di tutte le tipologie, attrici, attori, danzatrici, danzatori tecnici, persone che si occupano di produzione. E questo penso che sia stata una delle più grandi ricchezze, nel senso che abbiamo avuto un periodo lungo sia in presenza di scambio, sia di milioni ovviamente di riunioni in Zoom e tutte le piattaforme possibili, anche potendo confrontarci approfonditamente dal punto di vista artistico e politico con persone che sono in un tuo settore, ma rispetto alle quali non conosci le specificità, perché parlare con un tecnico, un light designer di una visione artistica o di una contrattualità è come dire avere uno scambio così intenso con persone che hanno delle tipologie, come dire, lavorative diverse, è stata interessantissima. E il nostro presidio da sempre, da quando abbiamo fatto la call, e noi lo scriviamo sempre anche sulla pagina Facebook, che è Presidi Culturali Permanenti Roma, è aperto a tutte e tutti i cittadini. Mm-hmm. Molto spesso ci sono persone che in questo periodo sono passate, che abbiamo invitato a prendere, a scriversi il proprio cartello. C'è stato un grandissimo sostegno, devo dire, proprio lo dicevamo anche stamattina.
Anche della cittadinanza, intendi?
Sì, mm-hmm. Sì, è stato proprio naturale che tantissime persone si sono fermate a chiacchierare, a chiederci. Tantissime persone semplicemente, in modo molto anche commovente, sono passate e ci hanno detto siamo con voi. Questo ci ha fatto rendere conto che c'è un'assenza, che se a noi manca un pubblico, anche noi manchiamo a un
pubblico. Certo.
E il teatro...
Certo, Elena, perché avete scelto di orientarvi proprio sul tema della formazione?
Guarda, il tema della formazione è un tema che ci sta a cuore per tantissimi motivi. Poi adesso noi abbiamo iniziato, pensiamo che questo sia un primo passo di tutto, certo, questo, ma per tanti motivi. Prima di tutto perché noi siamo una categoria, una delle cose che chiediamo di riconoscere è che siamo una categoria con delle atipicità, nel senso il nostro lavoro non è fatto solo di quando noi andiamo in scena, ma come dire, quella è la punta dell'iceberg del fatto che noi lavoriamo paritariamente in altri momenti, certo. Per cui ci sembra giusto, visto che tante altre professionalità si riconosce la necessità della formazione, noi chiediamo di essere riconosciute e riconosciuti come lavoratori e lavoratrici dello spettacolo. E pensiamo che la formazione sia un momento ovviamente dove si crea una sinergia, uno scambio e che anche che crei occupazione, perché il nostro progetto è un progetto occupazionale, appunto formazione retribuita, e anche vada a creare, come dire, un humus, una tipologia di visione che si allinea anche alle visioni europee, dove questo porta a un innalzamento culturale di scambio, a una come dire, a una specificità e un aumento della professionalità anche.
Certo.
Per cui ci è sembrato un tema fondamentale.
Infatti ho visto che il documento si apre con lo Statuto Sociale Europeo per quanto riguarda il lavoro dello spettacolo.
Anche
senti,
lo statuto,
per chi ci ascolta, naturalmente chi forma è già più comprensibile che sia retribuito. Perché pensate che sia giusto che anche chi è formato sia retribuito?
Ma guarda, in questo momento mi è venuta in mente una cosa personale che è accaduta a me tanti anni fa, dove io ho fatto un master e ero pagata per andare a formarmi, ed era un lavoro, io andavo 8 ore a studiare e mi sono formata, e per me era quello che era il mio lavoro, per cui, come dire, essere riconosciuti come lavoratori e lavoratrici in un momento dove non c'è occupazione, dove ovviamente noi abbiamo dei criteri poi precisi per i fruitrici e le fruitori, che riguardano ovviamente il reddito, riguardano tantissime altre, come dire, caratteristiche, per cui pensiamo che sia, come dire, un avanzamento di civiltà per noi, nel senso che è un lavoro, nel senso che tutto quello che tu puoi apprendere, la serietà con la quale tu prendi la formazione, è una cosa che poi nel nostro lavoro, che è un lavoro sinergico di scambio, si ridà in tutto quello che tu crei artisticamente, socialmente, politicamente.
Certo, ecco, a proposito
momento
di questo, scusami se ti interrompo, il documento parla proprio di connessione fra i comparti. Come l'avete immaginata e che tipo di risultati pensate possa avere?
Allora, sì, innanzitutto ti dico, il documento è una bozza, parlavamo proprio ieri in riunione che è nostro desiderio renderlo pubblico, metterlo su Facebook così che tutte le persone, perché sono un tot di pagine abbastanza dettagliate, abbiano la possibilità di andare, come dire, a consultarlo e di capire di cosa si tratta. Esattamente come siamo un gruppo, ti dicevo prima, che contempla tutte le varie maestranze, pensiamo che sia impossibile non considerare dei corsi di formazione che comprendano dall'eye designer alla costumista, il costumista, al tecnico, al danzatore, al compositore. Questo ci sembra, in una visione di multidisciplinarità, ci sembra impossibile che ci siano ancora così tanti muri, no? Sai, dove ancora si dice: ma che teatro fai?
Certo.
Ovvio che ognuno ha una specifica, però, come dire, questa interscambiabilità deve essere proprio una base di partenza per noi.
Assolutamente, ed è assolutamente vero che poi quando allestiamo uno spettacolo ci interessa di capire dalla scenografia, appunto, al disegno delle luci, ai costumi, quindi non siamo solo attori, non siamo solo registi, sono tutti elementi che contribuiscono a immaginare la nostra scena, no?
A pensare a un confronto, come dire, un'apertura anche, come dire, con la propria specificità, ma anche con la possibilità di scambio con persone che sostanzialmente fanno il tuo lavoro, ma è molto difficile avere l'occasione di avere davvero un confronto, no? Spesso si tende a lavorare in cerchie comunque ristrette perché è così.
Certo. Certo.
Non si hanno possibilità anche, come dire, di creare reti più ampie, per cui questo per noi è un punto fondamentale, la multidisciplinarità, la presenza delle diverse categorie.
Chiaro. E voi parlate anche di ricaduta nei territori, come la immaginate e attraverso quali percorsi?
Ma guarda, rispetto alla ricaduta, io penso che ci siano, adesso mi viene in mente che una delle prime ricadute riguardi il come è pensato proprio il progetto, perché noi parliamo del progetto come lo intendiamo come un forum aperto rispetto al quale ci sarà la possibilità della partecipazione degli enti promotori, degli enti ospitanti, persone che riguardano appunto, hanno dei ruoli in regione, persone che fanno parte del presidio, anche semplici cittadine e cittadini, nel senso abbiamo pensato già questo progetto nella visione di una trasparenza, come dire, di una necessità. Per cui deve partire anche da un confronto molto ampio, che non è unicamente, come dire, una nostra visione. Per cui già, secondo noi, partire dal fatto di un'inclusività di questo tipo sicuramente pensiamo che abbia una sua funzione. In questo momento dove in realtà non si può, no? I teatri sono chiusi, lavorare sulla formazione, visto che le prove si possono fare, pensiamo che possa essere anche un modo per formarci, avere una condivisione, che tra l'altro noi nel progetto abbiamo messo anche gli spettatori e le spettatrici, abbiamo tantissimi momenti di apertura, chi non parteciperà come beneficiario o beneficiaria, pagato in agibilità, potrà seguire via streaming, per cui potrà comunque seguire la formazione, e questo sarà possibile anche ai semplici spettatori e spettatrici.
Quindi sono previsti gli uditori in sostanza.
Ti posso dire che al momento la nostra visione di partenza è questa, che sia il più possibile connessa, come dire, non solo con una visione che riguarda un mondo circoscritto a noi, ma in dialogo con una necessità anche di un momento storico come questo, per capire da dove ripartire insieme, perché bisogna ricominciare.
Senti, nel documento parlate di istituzioni, di rivolgervi alle istituzioni come la Regione Lazio, in questo caso, nel nostro caso sì. Ovviamente, nel caso di Roma, sì. Poi ci si immagina che questo documento possa essere assunto anche da altri presidi di altre regioni che si stanno comunque muovendo e che si rivolgano a loro volta alle regioni di riferimento, no? In questo caso noi parliamo della Regione Lazio e del Teatro di Roma. C'è stata già un'interlocuzione? C'è stata una risposta?
Ma sì, ci sono stati dei primi contatti, nel senso che, per dirti in maniera molto semplice, noi siamo stati davanti al Teatro di Roma, per cui in quanto Teatro Nazionale, Teatro Simbolo, è stato inviato. Esattamente, ci sono stati già dei primi contatti con la Regione. Come dicevi tu, il nostro desiderio è appunto la diffusione massima, per cui sicuramente il Presidio di Milano, adesso abbiamo saputo che nascerà un Presidio a Padova, ma semplicemente anche colleghi e colleghe di altre, come dire, regioni. Cioè, noi partiamo ovviamente come riferimento dalla Regione Lazio, ma il nostro desiderio è che appunto questo progetto possa essere messo in opera in tantissime altre regioni e luoghi. Sicuramente,
certo, come dire. Certo, e dicevi appunto che c'è stata un'interlocuzione con il Teatro di Roma già?
Sì, esattamente sì, stando, come dire, davanti molto fisiologicamente, come i primi giorni sono anche usciti in solidarietà i tecnici, sì, è stato inviato in quanto teatro, come dire, importante della città, è stato uno dei teatri, insomma. Dopodiché certo. Questo non è che l'inizio, come dire, il nostro interlocutore principe è sicuramente la Regione, e da lì si partirà a costituire. Abbiamo nel progetto, sono molto chiare anche le risorse economiche, l'ipotesi di fondi da utilizzare, dopodiché, insomma, io ribadisco, noi abbiamo lavorato tanto, ma riteniamo che questo sia un primo step di arrivo, ma è pur sempre una bozza dalla quale perfezionare, sviluppare e capire come,
sì,
dire, come
vuoi
muoversi.
Spiegare per chi ci ascolta appunto come avete immaginato da dove prendere i fondi per questo percorso di formazione?
Ma, guarda, nel nostro progetto, che sarà appunto consultabile al punto risorse economiche, abbiamo proprio scritto così: si ipotizza lo stanziamento di una o più tra le seguenti risorse economiche: i fondi provenienti dal bilancio della Regione Lazio, il fondo nuove competenze previsto dall'articolo 88 del decreto rilancio, i fondi provenienti dal preventivo di spesa per il programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per il settennio 2021-2027 e il fondo unico dello spettacolo dal vivo per una prima fase sperimentale del progetto data la situazione emergenziale, e visti i fondi che sono stati erogati senza obbligo di rendicontazione per il 2020. Questo ovviamente sono delle ipotesi.
Chiaro.
Però,
quindi
ci abbiamo pensato, ecco.
bravissimi, complimenti. Dici allora quali sono i prossimi passi?
I prossimi passi sono tanti e uno dei passi anche molto semplici, l'abbiamo detto stamattina anche in conferenza stampa e io ci tengo qui a ribadirlo con te, il gruppo del presidio è un gruppo molto aperto e molto libero, noi continuiamo, domani mattina siamo lì alle 11:30, per cui l'inclusività è come dire il coinvolgimento di tutte le altre persone che vorranno venire, che siano colleghi, colleghe, cittadini, a portare le loro energie, la loro progettualità, sono sicuramente ben accolte. Dopodiché noi ci stiamo muovendo per il perfezionamento del documento e pian piano per attuare, come dire, avviare dei contatti che ci facciano capire il più possibile la fattibilità, la tempistica e tutto quello che sarà una seconda fase, come dire, organizzativa. Ad oggi siamo felici di avere fatto la conferenza stampa e averne potuto parlare ed essere qui a raccontarvelo, perché la cosa principale è questo, come dire, che arrivi certo alle persone.
Chiaro. Perché... Chiaro. Elena, io ti ringrazio moltissimo di essere stata con
grazie
noi.
Grazie mille a te.
E sicuramente continueremo a seguirvi e a raccontare questo percorso fino all'obiettivo finale.
Certo, ci sentiamo per l'intervista di festeggiamento.
Senz'altro, assolutamente. Grazie ancora Elena.
Grazie mille, buona serata.
Buona serata, ciao.
Ciao.
E noi diamo spazio alla musica, anche questa sera è un momento creativo perché andiamo sempre con il jazz accompagnato dalla Beat Generation e ci facciamo accompagnare da un American Haiku, cioè un haiku americano con la recitazione di Jack Kerouac e Al Conn e al sax tenore.
Well, here I am, 2 p.m. What day is it? The tree looks like a dog barking at heaven. Prayer beads on the holy book, my knees are cold. In the morning frost, the cats step slowly. No telegram today, only more leaves fell. The castle of the Gandharvas is full of aging young couples. Early morning yellow flowers, thinking about the drunkards of Mexico. The national scene, late afternoon sun in those trees. Nightfall, boy smashing dandelions with a stick. Holding up my purring cat to the moon, I sighed.
Ed eccoci di nuovo in onda e questa sera torniamo di nuovo a parlare degli spazi nei territori e andiamo di nuovo a Napoli ma all'ex asilo Filangieri. Siamo in compagnia di Andrea De Guisieta. Buonasera Andrea.
Buonasera Anna, buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera. Ciao. Per raccontare la nascita e la genesi dell'ex asilo, che è un luogo assolutamente, che direi già una pratica alternativa, dico bene, no?
Sì, diciamo si pratica un'alternativa possibile.
Esatto.
Diciamo questo, sì.
Allora Andrea, raccontaci intanto come è nato l'ex asilo, da quale urgenza e come si è sviluppato questo luogo e che genesi ha avuto.
Sì, innanzitutto l'ex asilo Filangieri, per chi non lo conosce, per chi non sa di che si tratta, parliamo di un palazzo del Cinquecento che è nel cuore del centro storico di Napoli, quindi è proprio anche la continuazione, diciamo, del complesso di San Gregorio Armeno, quindi proprio dove dove c'era l'antica agorà, diciamo, di Napoli. Mm-hmm. Della Neapolis, della Neapolis.
Quindi una vera continuità, direi.
Una vera continuità, sì. C'è stratificato lì sotto, diciamo, ci sono stratificati millenni di storia, diciamo. Mm-hmm. E infatti nello stesso complesso dell'asilo ci sono anche degli scavi, insomma, quindi insomma siamo proprio nella Napoli antica. E quindi un complesso del Cinquecento che tra l'altro era una fabbrica delle arti e dei mestieri, quindi anche da questo punto di vista insomma
c'è
una certa continuità. Sì, durante il Novecento poi è stato, come dire, è stato un ex asilo, cioè era una sorta di orfanotrofio. Mm-hmm. che ospitava appunto bambini che non avevano famiglie, oppure che venivano affidati perché magari le famiglie non riuscivano a crescerli, e questo fino, diciamo, per tantissimo tempo. Infatti poi è molto interessante perché ogni tanto durante questi anni si sono presentati all'asilo anche gli ex bambini hanno lasciato delle storie, dei racconti su quello spazio, su quel palazzo, nella vita di quello spazio, insomma, molto interessante. Anche raccontano di una vita, di una particolare energia che c'era in quel palazzo, insomma. Quindi
bellissimo questo fatto, sì, che sono tornati a raccontare le loro storie.
Sì, ogni tanto viene qualcuno e chiede se può entrare perché vuole rivedere quegli spazi e li riconosce e incomincia a ricordare.
E quando infatti voi siete entrati, come li avete trovati?
No, allora, noi poi negli anni Ottanta il palazzo praticamente fu danneggiato dal terremoto. Mm-hmm. E nel 2000 è rimasto abbandonato per 28 anni, dopodiché nel 2006 fu ristrutturato per essere assegnato alla Fondazione Forum Universale delle Culture. Napoli aveva avuto assegnato, quasi un po' comprato, diciamo, il grande evento Forum Universale delle Culture, no? Questo brand che nacque a Barcellona e che poi si è fatto anche in altre città, che era una modalità, come dire, anche per cercare di reperire fondi dopo dopo il grande sviluppo delle Olimpiadi, diciamo. E insomma un'azione un po', diciamo, un po' finanziaria più che culturale, e quindi fu ristrutturato per essere assegnato a questa Fondazione Forum Universale delle Culture, che dal 2008 al 2011 praticamente ha avuto questa fondazione lì dentro. Quindi prima della nascita dell'asilo c'era questa fondazione, e quindi, come dire, c'erano delle iniziative abbastanza sporadiche, insomma. Io in realtà, che abito da quelle parti da una quindicina d'anni, non lo conoscevo lo spazio, non avevo mai sentito parlare di questi eventi, diciamo, anzi. Però da operatore culturale, mm-hmm, da attore teatrale, da operatore, insomma, con altre associazioni, insomma, avevamo più volte provato a capire in che modo, no, si potesse in che modo c'era la possibilità di poter accedere, no, a questo forum, sia come spazi sia come fondi. Parliamo di grandissimi fondi che erano previsti per questo grande evento, ma insomma, le risposte erano sempre, in realtà non arrivavano mai risposte. Stiamo parlando di qualcosa, di un grande evento che stava lì in quello spazio e che stava facendo emergere una serie di criticità, no? Una serie di quelle che poi abbiamo rivendicato come degenerazioni, no? Anche delle politiche culturali.
Certo.
E quindi dal 2008 al 2011 c'è stata la Fondazione Forum delle Culture, diciamo fino al 2012, fino all'occupazione.
Sì.
Perché questo? Perché faccio questa premessa? Perché diciamo l'esperienza dell'asilo nasce un po'... stiamo parlando del periodo delle prime grandi mobilitazioni dei lavoratori dell'arte, della cultura e dello spettacolo.
Sì, immagino... tu parli, direi, quasi contemporanea all'occupazione del Teatro Valle.
Assolutamente, no, è proprio è quel periodo, è quel movimento, è quella necessità, quella sensibilità. Era un periodo storico particolare, perché appunto veniamo periodo, no, della degenerazione delle politiche culturali, anche un po' della
gestione privatistica. Dalla cultura con la cultura, no? Non si mangia.
La cultura non si mangia. Quello era il periodo proprio dei tagli. 2008, crisi finanziaria, quindi praticamente tagli trasversali alla cultura, quindi la disoccupazione che dilaga. Gli enti molti enti culturali vengono fatti fuori. Parliamo dell'ETI, per esempio, il Valle. Come dire, il Valle fu chiuso e fu abbandonato perché l'ETI appunto fu chiusa dal governo Berlusconi. Poi era un periodo in cui quindi la crisi appunto finanziaria che portò ai tagli alla cultura, c'era anche una grande crisi democratica, la gestione privatistica dei beni pubblici, la gestione privatistica delle istituzioni culturali. Io ricordo che a quel tempo si sentiva molto dire mi ricordo, leggevo sui giornali Berlusconi che chiedeva appunto, che cercava di convincere Barbareschi a tornare nel PDL in cambio del Teatro Valle, insomma si sentivano queste specie di trattative, diciamo, sui beni pubblici.
Percimonio vero.
Sì, e poi, sì, esattamente. E poi c'era anche un'altra questione molto importante, era tutto il dibattito che stava nascendo attorno ai beni comuni, che è un elemento centrale. Proprio anche nel processo dell'asilo.
Certo.
Ci ricordiamo il fatto che il Teatro Valle, per esempio, fu occupato all'indomani del referendum,
certo, della vittoria del referendum sull'acqua. Certo.
Referendum sull'acqua, in cui 27 milioni di persone andarono a votare, quindi diciamo, insomma, c'era un grande sentire, un comune denominatore intorno a tutto questo momento, che erano appunto la riflessione e il dibattito sui beni comuni. E quindi anche il Valle rientra in questo. Il giorno dopo il referendum sull'acqua, appunto, fu l'occupazione del Valle, che creò un momento di grandissima attenzione in tutti i lavoratori dell'arte, della cultura e dello spettacolo. E quindi, come dire, è quel periodo. Molte persone di Napoli, insomma, erano attratte, diciamo, da tutto quel movimento. Era un movimento nazionale, trasversale, quindi tanti colleghi che stavano vivendo quell'esperienza, tanto sostegno, insomma fu un momento di grandissimo fermento.
Certo.
E come dire, il processo a Napoli nasce proprio all'indomani di questo periodo.
Mm-hmm.
Io ricordo c'era la manifestazione del 15 ottobre del 2011, che stavamo tanti napoletani. C'era il carro del Teatro Valle, del nuovo Cinema Palazzo, che erano, come dire, ecco, per citare il nuovo Cinema Palazzo, che è un fratello, come abbiamo salutato l'altro giorno, insomma, Cinema Palazzo è un fratello, una sorella maggiore, appunto, dell'asilo.
Certo.
C'è un legame fortissimo. E stavamo molti napoletani, appunto, riuniti intorno a queste esperienze. Nei giorni successivi decidemmo di incontrarci, e c'erano tanti attori, artisti che si stavano incontrando in quel periodo, e si riunirono tutti questi momenti di confronto. Ci furono 3-4 mesi di grandissime assemblee, ci fu un momento di ricomposizione molto interessante, e appunto si decise poi appunto di fare un'uscita e di cercare di trovare un modo per creare un momento di rottura, creare un momento in cui far accendere una serie di riflettori anche su una serie di criticità napoletane. Mm-hmm. Tra queste, appunto, c'era l'ex asilo Pirangieri. Facciamo un primo incontro al Museo Madre, ti parlo del gennaio del 2011, no, del gennaio del 2012, mm-hmm. dove proprio appunto invitammo il Teatro Valle, il nuovo Cinema Palazzo e un'altra esperienza, il Teatro Coppola di Catania, per farli conoscere alla città. Anna, fu una mattinata incredibile, perché come dire, la città di Napoli aveva bisogno un attimo di ci furono tantissime persone, fu un'assemblea che durò tutta la giornata, c'era la necessità appunto di riattivare un discorso collettivo, di riappropriarsi di spazi pubblici negati e di fare un ragionamento appunto sulle politiche culturali.
Certo.
Quella mattinata, come dire, il movimento si allargò sempre di più, perché ti dico i beni comuni aiutarono quel processo a diventare davvero trasversale. Pensa che oltre ai lavoratori dell'arte, della cultura e dello spettacolo, piano piano si unirono a questo movimento anche i comitati di quartiere, gli studenti, penso anche c'era la rete Commons, che è i comitati antidiscarica, che a Napoli come dire hanno avuto tutto il movimento ecologico appunto contro la crisi dei rifiuti è stato fortissimo, e quindi appunto si decise poi di fare appunto di sfociare in un momento di rottura più grande. E si decise proprio, si optò per l'ex asilo Pirangieri, perché era in quel momento un esempio abbastanza lampante, diciamo, di questa degenerazione.
Certo, Andrea, ti interrompo perché voglio tornare sulla questione della Rete Nazionale dei Beni Comuni e quindi di come voi vi siete strutturati. In questo momento però facciamo una pausa, mandiamo un brano che viene sempre da un connubio fra Beat Generation e jazz, e questa volta è un Coffee Time, che è quasi un fraseggio ironico sui motivi cantati dai neri durante la schiavitù. E poi torniamo a te perché ci racconti appunto la strutturazione che si è dato l'asilo. My dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Let me show a little coffee house I know, where all the new bohemians go to have a cup of coffee. Greeting time, the music box is beating time. It's good old-fashioned meeting time, so grab a chair and dig me there, for that's just the place that I'm at. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee.
It's coffee time.
Eccoci di nuovo in onda, ho presentato un altro brano, in realtà ci siamo presi un coffee time, Andrea. Eccoci di nuovo con te, parlavamo di beni comuni e di strutturazione dell'asilo, poi naturalmente faremo proprio un capitolo a parte su questo, perché stasera voglio parlare con te delle ricadute sul territorio, di come l'asilo poi si lega alle battaglie che in questo periodo dal lockdown sono partite nel mondo dei lavoratori dello spettacolo. Però intanto parliamo un attimo di beni comuni.
Come ti dicevo, quando ci fu questa l'occupazione, questo è un altro elemento che caratterizza un po' tutto quel periodo. Inizialmente doveva durare 3 giorni, perché doveva essere, come dire, un evento, un momento di rottura, e invece era totalmente dirompente, passarono talmente tante persone, c'era talmente la necessità, come dire, di creare un punto, di avviare la costruzione di uno spazio comune, di un bene comune, che si continuò per alcuni altri giorni, dopodiché poi con il comune, che era praticamente il titolare, il proprietario dell'immobile, si decise, come dire, di fare un ragionamento su una nuova possibile modalità, su una nuova possibile istituzione della cultura. E in questo caso il ragionamento sui beni comuni è stato fondamentale. L'obiettivo un po' di tutto questo movimento era di contrapporre un po', fino a quel momento c'era stata una fondazione privata che gestiva fondi e spazi pubblici in maniera assolutamente discrezionale, c'era un presidente che faceva anche il curatore, che però era anche l'assessore, insomma era un processo verticale. Quello che si voleva fare era contrapporre un processo orizzontale, aperto, radicalmente democratico, trasparente, quindi si è puntato tutto, diciamo, sull'assemblea, che poi è diventata un'assemblea settimanale. Quell'assemblea si è moltiplicata in tanti tavoli di lavoro, dove poi appunto altre sottoassemblee che si aprivano alle varie proposte legate ai diversi campi dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Quindi, come dire, si è strutturata un autogoverno organico, spontaneo, naturale. Ecco, attraverso, come dire, il ragionamento sui beni comuni, anche il ragionamento giuridico, abbiamo costruito, come dire, l'impianto anche, sì, proprio giuridico, e anche che poi è scaturito nelle delibere. Abbiamo 2 delibere praticamente sull'asilo Filangieri, che una è del 2012 e l'altra invece è più completa, quella del 2015. E fino al 2015 appunto abbiamo ragionato, abbiamo discusso attraverso assemblee pubbliche su un regolamento d'uso, appunto una dichiarazione d'uso civico. E in questo modo, come dire, abbiamo reso manifesto l'obiettivo. Qual era? Era, fino a quel momento, come dire, avevamo visto beni pubblici che venivano gestiti appunto dalla politica, o venivano, come dire, assegnati in maniera diretta a privati, quindi, come dire, creando delle dimensioni privatistiche. L'obiettivo di questo, come dire, di questo movimento non era assolutamente quello di farsi assegnare uno spazio, anche perché era un movimento talmente, come dire, eterogeneo, talmente variegato, era un movimento spontaneo, nessuno si era svegliato con l'idea di volersi prendere uno spazio, semmai di riaprirlo alla città. E quindi l'idea dell'uso civico, un'idea, come dire, in quel momento nata appunto dai giovani giuristi napoletani, era quello appunto di creare uno spazio che non fosse assegnato, ma fosse appunto nella piena titolarità dell'ente pubblico, che però lo apriva a una gestione partecipata, quindi in modo tale che nessun gruppo, nessuna persona potesse anche legalmente, come dire, rivalersi su altri. E in questo modo si è creato, come dire, questo processo informale, si è creata una comunità informale, una comunità che dal 2012 ad oggi è cambiata anche radicalmente. Cioè...
Del settore, del mondo dello spettacolo, ma anche della cittadinanza, capisco bene?
Sì. Innanzitutto, come dire, dai lavoratori dello spettacolo, dal mondo dello spettacolo si è aperta, insomma, sì, musicisti, ma poi sono venuti anche, come dire, si sono sentiti chiamati, è stato una sorta di ricomposizione un po' di tutto il mondo dell'arte, della cultura, del sapere e come dire, anche della cittadinanza attiva. L'asilo in questi anni ha dato la possibilità di una creazione, di una rigenerazione anche di una cittadinanza attiva, se vogliamo usare un nome, di una cittadinanza consapevole, responsabile. Oltre, devi sapere che quando noi siamo entrati nel palazzo c'erano, il palazzo era nuovo di zecca e non c'era niente se non alcune sedie in quello che oggi è il teatro. Mm-hmm. Poi non c'era assolutamente niente. In questi anni, con tutto, attraverso questo processo aperto, si è creato un teatro al terzo piano, un laboratorio di falegnameria al secondo, una sala per le arti performative al primo piano, una sala cinema nell'ex cappella, c'è l'orto urbano, c'è un piccolo fazzoletto di terra nel cortile che è diventato orto urbano, dove per anni, come dire, si sono fatti incontri, momenti di giardinaggio, c'è stata una compostiera, insomma, si entra in questo palazzo e come dire, si assiste un po' all'intreccio, no? tra tante necessità, tanti interessi, tante forme, come dire, di partecipazione diversa.
Certo, quindi anche interdisciplinare, direi, mi pare.
Assolutamente, certo. è stato anche il luogo dove, essendo, avendo fondato tutto, diciamo, sull'apertura radicale, è stato anche il luogo dove tanti movimenti, tanti comitati cittadini, comitati di quartieri si sono incontrati, insomma, hanno avuto la possibilità di fare assemblee, di avviare progetti sociali. È assolutamente un processo da questo punto di vista che ci sono, come dire, ci sono tanti non artisti all'interno dell'asilo, insomma, è attraversato da tantissimi non artisti.
Bello. Senti, ma tutte queste cose che voi avete creato da uno spazio vuoto, diciamo così, avete potuto farle con fondi comunali? Come avete potuto sostenervi?
No, tutto dall'autofinanziamento, cioè tutto attraverso, come dire, le iniziative, l'ingresso all'asilo è sempre libero, però c'è una cassettina dove chi viene contribuisce se vuole può contribuire, come dire, all'autofinanziamento.
E l'idea di partecipare a bandi europei o anche non europei, anche regionali, eccetera, per ottenere finanziamenti, a prescindere, adesso io sono per il superamento dei bandi, quindi questo apre tutto un capitolo, però per il momento siamo, la realtà è che si vive di bandi, quindi mi domando e vi domando se c'è anche l'intenzione o se avete partecipato a bandi.
Sì, in realtà, come dire, anche questo è frutto di una sperimentazione. Mm-hmm. Si è fatto tutto con molta lentezza perché si è, come dire, era una moltitudine, era una collettività, e quindi c'era chi pensava che bisognava, come dire, non bisognava provare a fare bandi, cioè, quindi si è fatto tutto con molta calma. Dopo, dopo una serie di tante discussioni si sono anche provate delle sperimentazioni di questo tipo. Pensa alla sala cinema, per esempio, si è sperimentato un crowdfunding che è andato molto bene. Mm-hmm. Oppure per l'allestimento degli spazi del refettorio, trasformato in questa sala, in questa grande sala per le arti performative, abbiamo sperimentato la partecipazione al bando Cultura Ability.
Ah.
E quindi praticamente, che un bando è un bando privato, quindi è...
Sì,
e...
certo. Che fare, dico, sì. Bene?
Esatto, abbiamo prima provato il bando Che Fare, tra l'altro un progetto bellissimo, perché era un progetto fatto a tre, Napoli, Milano e Venezia, con Macao, spazio di Milano, e il Sale Docks di Venezia, quindi facevamo questo, partecipavamo, perché, come dire, queste partecipazioni diventano dei pretesti di sperimentazione.
Chiaro.
Ciò che muove questi spazi, soprattutto l'asilo, partecipiamo al bando, ma evitiamo, come dire, di adeguare la pratica e il processo dell'asilo al bando.
Esatto.
Cerchiamo piuttosto di...
È proprio quello il punto,
dire,
no?
Sempre nella dinamica della sperimentazione dell'alternativa, cioè noi siamo questo e proviamo, come dire, a vedere se questo contagio all'epoca noi parlavamo molto del contagio, cioè contagiare in maniera positiva. Certo. Mi rendo conto che oggi era un termine che noi usavamo molto, oggi come dire lo si tira un po' da parte.
Bisogna essere però, prudenti.
Diciamo, sì, questo contagio diciamo con le buone pratiche.
Certo.
La Cilo, come dire, non ha mai avuto la fretta di correre, di provare a vincere un bando, è sempre stato utilizzato come un pretesto, ma tant'è vero che il Culturability, per dire, sono venuti, poi l'abbiamo vinto, e uh-huh. quindi abbiamo vinto il bando e grazie appunto a questo finanziamento siamo riusciti ad allestire l'ultima sala che andava allestita, che era il refettorio, che era quella anche più difficile praticamente, perché parliamo di una sala enorme.
Certo.
E quindi sì, quindi praticamente, e comunque queste sperimentazioni stanno andando avanti, anche per la biblioteca si è partecipato a un bando, il bando Fermenti.
Mm-hmm.
E in questo caso che abbiamo fatto? Abbiamo organizzato la costruzione di abbiamo creato dei comitati di scopo, quindi degli enti, cioè in modo tale che il processo dell'asilo fosse sempre attraversato da una comunità informale, però magari per alcune situazioni specifiche si vengono a creare, così l'abbiamo stabilito anche nel regolamento.
Cioè piuttosto che costituirvi in associazione o comunque in questi enti che sono gli unici partecipare ai bandi, no?
Un gruppo che costituisce un comitato di scopo, un'associazione temporanea ed è un ente strumentale che è soggetto diciamo all'assemblea.
Mm-hmm.
Quindi praticamente nel momento in cui il refettorio sarà pronto, il comitato o si scioglierà o magari potrà essere utilizzato per un altro bando, ma l'idea di massima è questo, l'idea poi è quella di farlo sciogliere. È una sperimentazione da questo punto di vista anche amministrativa, cioè perché l'idea di mantenere viva una comunità informale e abbiamo visto che in questi anni ha generato veramente un processo dirompente proprio.
Certo. Una cosa ti voglio chiedere che mi sembra assolutamente preziosa anche per un altro esperimento che si sta svolgendo qui a Roma, che è grande come una città nel terzo municipio. È proprio la questione della orizzontalità, del processo assembleare, del metodo del consenso. Cioè mi sembra che queste esperienze, la vera peculiarità è che insegnano a far convivere la diversità, le diversità anzi direi, piuttosto che cercare una linea politica, come si diceva una volta, un pensiero unico coerente, no? Ma piuttosto una capacità di saper far convivere un'eterogeneità, naturalmente all'interno di un sistema di valori condiviso, immagino, però l'idea è questa, dico bene?
Assolutamente. Sì, per esempio gli elementi, le caratteristiche peculiari diciamo dell'uso civico sono l'accessibilità, l'imparzialità, la trasparenza, e quindi stiamo parlando di processi dove ogni lunedì, un processo dove ogni lunedì, a ogni assemblea arriva la città, arriva. Quindi dove c'è un'eterogeneità. Dove c'è un'eterogeneità, cioè tutto si fonda sulla pluralità e sull'eterogeneità, ed è qualcosa che si va a creare anche molto con il fare comune, cioè molto spesso la cooperazione, cioè il lavoro insieme, si raccontavo prima, no, che ci siamo in questi anni ci siamo dotati di mezzi di produzione artistico, è stato trasformato praticamente lo spazio, perché beh, pensa che il terzo piano era vuoto, cioè un teatro con un palco, con le quinte, con le tende, con la regia, insomma tutto molto bello, le gradinate, tutto questo è stato fatto attraverso l'autocostruzione, quindi con grandi chiamate dove persone diversissime tra di loro si ritrovavano a lavorare insieme, a costruire insieme, a creare un momento di gioia condiviso per la costruzione di qualcosa di comune.
Certo.
E questo aiuta tantissimo. Chiaro. Questo veramente aiuta tantissimo. Perché stiamo parlando di processi pubblici. Mm-hmm. Stiamo parlando di processi che si vogliono mantenere quanto più aperti possibile, perché stiamo parlando di beni comuni, stiamo parlando della gestione sperimentale di un bene pubblico, assolutamente pubblico. Mm-hmm. E quindi è proprio fondamentale questa dimensione dell'accoglienza.
Chiaro, chiaro. Andrea, andiamo incontro a un altro brano musicale, però subito dopo vorrei parlare con te proprio di come l'asilo si sta rapportando a quello che è il movimento attuale, che è ancora appunto in piedi e che sta portando avanti una serie di rivendicazioni importantissime. L'ultima è proprio quella di stamattina, la conferenza stampa che c'è stata davanti al Teatro Argentina per un progetto di formazione permanente retribuita. Ci interrompiamo un momento e torniamo di nuovo con te subito dopo, e di nuovo diamo voce alla Beat Generation accompagnata dal jazz, e questa volta la voce recitante è proprio Duke Ellington.
I've always lived by this golden rule: whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerves of steel and never show folks how you honestly feel. I've lived my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, "So long, sappy, I have run away." I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool, so I won for the road it at an all-night bar. Wound up so loaded I tore up my car. The judge threw the book at me, and when I read his sentence, there I said, I I said, she's the only one I have to thank. And I found her and pulled my gun and fired point blank. The shot whistled right straight past that woman's head and killed my hound dog dead. To say, be cool, play it cool, stay cool, keep cool, cool.
Ed eccoci di nuovo, sempre in compagnia con Andrea De Guisieta, attore, regista, produttore e animatore dell'ex asilo Filangieri. Andrea, torniamo a quello di cui stavamo parlando prima, ovvero il tema che mi preme affrontare in questi ultimi minuti di trasmissione, visto che l'asilo già si presenta proprio come una pratica alternativa, come si relaziona scusami, con il movimento che si è creato dal lockdown, il movimento dei lavoratori dello spettacolo, e quali sono le rivendicazioni?
Sì, come ti dicevo, l'asilo non si è mai comportato in questi anni come una piattaforma chiusa, e quindi diciamo come un collettivo o un gruppo che ha delle specificità, non è la natura. Quindi io dico sempre, l'asilo in questi anni ci ha provato tante volte a immaginare, a fare delle rivendicazioni anche nel campo, nel mondo del lavoro, dello spettacolo, dell'arte e della cultura, ma non erano mai tanto forti quanto la questione della pratica, della sperimentazione quotidiana di una pratica fondata, come dire, sull'ecologia delle relazioni, sulla gestione partecipata e diretta, appunto, sul ribaltamento delle politiche culturali proprio. Quindi, diciamo, mi è sempre venuto da dire che non è mai stato esperienziale. Mm-hmm. In questo periodo, invece, come dire, è stato molto importante, perché l'asilo, come dire, ha partecipato anche un po' a tutti i tavoli, diciamo, di confronto. L'asilo ha avuto grande confronto con il gruppo Ecom Eresia, ha partecipato appunto a tutta la piattaforma di Zona Rossa. Nell'ultimo periodo, quando c'era ancora la possibilità di stare in presenza, è stata sede appunto di delle assemblee del coordinamento Arte Spettacolo Campania, degli intermittenti spettacolari che poi, come dire, sono legate alla piattaforma nazionale di emergenza continua. Quindi, diciamo, la serie è come se avesse contribuito un po' a questo periodo, oltre, come dire, all'elaborazione e allo studio di una serie di temi fondamentali, anche a mettere a disposizione una sorta di metodo, di discussione collettiva, perché è molto complicato riunirsi e discutere, soprattutto quando magari non si ha l'abitudine. I lavoratori dello spettacolo, la maggioranza dei lavoratori dello spettacolo che hanno cominciato a riunirsi dopo il 4 marzo, non avevano una grandissima un grande allenamento, no? Ci sono come dire gruppi che come dire ragionano su questo da tempo, ma moltissimi altri no. Quindi è stato un po' la come dire mettere a disposizione una sorta di metodo anche di ascolto e di attenzione. Per quanto riguarda invece poi i contenuti, noi abbiamo lavorato moltissimo, anche perché abbiamo avuto l'occasione di attraversare un progetto europeo in collaborazione anche con altri spazi europei, e quindi di fare un discorso di vertenza europea. Mm-hmm. E abbiamo ragionato in primo luogo appunto su una questione che è fondamentale in questo momento e che è il reddito di emergenza. In questo momento i lavoratori dell'arte, della cultura e dello spettacolo hanno la necessità di non accedere a dei bonus, come dire, discontinui, ma ad avere una continuità di sostegno, perché la situazione è davvero grave. E quindi abbiamo ragionato appunto sulla questione del reddito, abbiamo ragionato appunto su una questione del reddito, innanzitutto sul reddito d'emergenza, quindi universale, ma poi siamo entrati anche nello specifico, appunto l'idea di un reddito di creatività, cioè laddove creare appunto proprio delle piattaforme in cui i lavoratori e le lavoratrici potessero essere sgravati, diciamo, dalla necessità di monetarizzare il proprio lavoro e di poter lavorare poi su delle progettualità più delicate, più difficili, anche dove magari si vanno a intrecciare l'artistico, il sociale, il culturale. Quindi, e questo, come dire, abbiamo fatto tutta una serie di studi e le abbiamo fatte pervenire, diciamo, alla Commissione europea. Le abbiamo trasformate poi in raccomandazioni da mandare all'Unione europea. Così come abbiamo ragionato molto sulla questione dei bandi europei, che sono davvero molto soggetti, diciamo, a una dinamica economicista, se vogliamo dire neoliberista, la questione dei numeri quantitativi, la questione di dover avere un patrimonio alle spalle, insomma, la questione di anestetizzare un po' l'idea del processo. Vengono richiesti progettualità molto chiare, molto decise, molto definite, ammazzando quello che noi in 8 anni abbiamo, come dire, riscoperto, cioè l'importanza del processo e dello studio.
Chiaro. Andrea, purtroppo ci dobbiamo salutare, il tempo vola, io mi auguro che potremo risentirci e continuare ad approfondire questi aspetti, perché sono veramente interessanti e soprattutto accompagnano un processo che è in atto e che è in piedi ed è più vivo che mai.
Con grande piacere.
Io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi.
grazie a voi.
E davvero a presto, alla prossima.
Ok, ciao.
Grazie, ciao. Ciao. E ci lasciamo con un ultimo brano, ancora una volta un monologo, recitato da Kenneth Rexroth e accompagnato da Mercy Ellington, Married Blues.
Once upon a time, there came to the city a pretty little girl, a little country, but pretty, a little ragged, but a pretty little girl. There she met a man, city man, smooth, handsome, successful, cool, well-mannered type man. And since she was pretty, he saw fit to give her an audience. Oh, he talked to her for quite a while. Naturally, she wanted to get somewhere. He was already somewhere. He was standing on the corner, twirling his diamond-studded gold chain around his finger. And as he enumerated the various conditions and ways for her to get somewhere, you could hear her saying, "Yes, Daddy. Yes, Daddy. Yes, Daddy." And so agreed. They danced. Oh, they really danced. They gave it a mad whirl, the maddest. Their hearts danced. Well, they virtually spun each other around. And as they came out of their spin, or rather as she came out of her spin, because I think he got caught in his. As a matter of fact, he's still in his spin. Obviously, he likes it. Because there she is, standing on the corner, twirling the diamond-studded gold chain around her finger. And as she enumerates the various conditions and ways for him to get somewhere, we can hear him saying, "Yes, baby. Yes, baby. Yes, baby."